Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, capitolo ventesimo. Una vita nuova, ecco ciò che voleva, ecco ciò che attendeva, l'aveva già iniziata. In ogni caso aveva risparmiato un essere innocente. Non avrebbe mai più tentato l'innocenza, sarebbe stato buono. Al pensiero di Hattie Merton cominciò a domandarsi se il ritratto nella camera chiusa a chiave fosse mutato. Non era possibile che fosse ancora così orrendo. Forse sarebbe riuscita a cancellare da quel viso ogni segno di malvagia passione se la sua vita fosse diventata pura. Forse i segni del male erano già scomparsi. Sarebbe andato a vedere. Prese il lume dal tavolo e zitto zitto se ne andò di sopra. Mentre apriva la porta, un sorriso di gioia gli guizzò sul viso stranamente giovane e indugiò per un attimo sulle labbra. Sì. Sarebbe stato buono e quella cosa orrenda che aveva tenuto nascosta non lo avrebbe terrorizzato più. Aveva la sensazione che il peso fosse già diventato più leggero. Entrò adagio, chiuse a chiave la porta, come era sua abitudine, e tirò la tenda purpurea dal ritratto. Gettò un grido di dolore e di indignazione. Non c'era nessun mutamento! Però negli occhi c'era uno sguardo di astuzia e nella bocca la piega ricurva dell'ipocrita. Quella cosa era ancora ributtante, più ributtante se era possibile di prima, e la rugiada scarlatta che macchiava la mano sembrava più luminosa e più simile a sangue appena sparso. Allora cominciò a tremare. Era stata semplicemente la vanità che lo aveva spinto a compiere la sua unica buona azione? O il desiderio di una sensazione nuova? Come aveva accennato Lord Henry con il suo riso canzonatorio, o quel morboso amore di recitare una parte che talvolta ci fa fare cose migliori di noi. O forse tutte queste cose messe insieme. E perché la macchia rossa si era ingrandita? Pareva che si fosse lentamente allargata alle dita grinzose come un orribile morbo. C'era sangue sui piedi, come se fosse gocciolato dalla cosa. Sangue perfino sulla mano che non aveva stretto il coltello. Confessare? Forse questo voleva dire che doveva confessare? Costituirsi ed essere messo a morte? Rise. L'idea era mostruosa. Inoltre, anche se avesse confessato, chi gli avrebbe creduto? Non c'era la più piccola traccia dell'uomo assassinato. Tutte le sue cose erano state distrutte. Aveva bruciato personalmente quello che era rimasto al pian terreno. Il mondo avrebbe semplicemente detto che era pazzo, lo avrebbero ricoverato se avesse insistito in quella storia. Tuttavia, era suo dovere confessare, essere messo alla gogna, espiare pubblicamente. C'era un Dio che spingeva gli uomini a confessare i loro peccati alla terra e al cielo. Qualunque cosa avesse fatto, non sarebbe riuscito a mondarsi finché non avesse confessato il suo peccato. Il suo peccato si strinse nelle spalle. La morte di Basil Hallward gli sembrava così poca cosa. E Hattie Merton? Era uno specchio ingiusto, questo specchio dell'anima che stava guardando. Vanità? Curiosità? Ipocrisia? Non c'era stato nient'altro che questo nella sua rinuncia? C'era stato qualcos'altro, almeno così credeva. Ma chi poteva dirlo? No, non c'era stato nient'altro. Per vanità l'aveva risparmiata, per ipocrisia aveva portato la maschera della bontà, per curiosità aveva sperimentato l'abnegazione. Ora lo riconosceva. Ma questo delitto lo avrebbe perseguitato per tutta la vita? Sarebbe stato sempre sotto il peso del suo passato? Avrebbe veramente confessato? Mai. Era rimasta soltanto una piccola prova contro di lui. Il quadro stesso lo avrebbe distrutto. Perché lo aveva conservato così a lungo? Una volta gli aveva fatto piacere vederlo mutare e invecchiare. Negli ultimi tempi non aveva più provato un piacere simile. Il pensiero del quadro gli aveva tolto il sonno. Tutte le volte che aveva lasciato la città era stato in preda al terrore che altri potessero vederlo. Gli aveva immalinconito le passioni. La sua sola memoria gli aveva sciupato molti momenti di gioia. Era stato per lui come la coscienza. Sì, era stato la coscienza. Lo avrebbe distrutto. Si guardò intorno e vide il coltello con cui aveva colpito Basil Hallward. Lo aveva pulito molte volte finché era sparita ogni macchia. Era lucido, brillava, e come aveva ucciso il pittore, così avrebbe ucciso l'opera del pittore e tutto quanto essa significava. Gli avrebbe ucciso il passato, e con la morte del passato sarebbe stato libero. Gli avrebbe ucciso quella mostruosa anima vita, e senza i suoi orribili avvertimenti sarebbe stato in pace. Afferrò l'oggetto e colpì il quadro. Si udì un grido e un tonfo. Il grido fu così orribilmente angoscioso che i domestici spaventati si svegliarono e scivolarono fuori dalle loro camere. Due signori che stavano attraversando la piazza si fermarono e alzarono gli occhi verso la grande casa. Continuarono a camminare finché incontrarono un poliziotto e lo condussero sul posto. L'uomo suonò il campanello parecchie volte, ma nessuno rispose. Salvo una finestra illuminata all'ultimo piano, la casa era immersa nel buio. Dopo alcuni minuti si allontanò verso un portico adiacente e lì rimase in attesa. Di chi è quella casa, agente? Domandò il più anziano dei due signori. Del signor Dorian Gray, signore, rispose il poliziotto. I due si guardarono, mentre si allontanavano sogghignando. Uno di essi era lo zio di Sir Henry Ashton. Intanto nella casa, nell'ala riservata alla servitù, i domestici semivestiti parlavano fra loro a bassa voce. La vecchia signora Leaf piangeva e si torceva le mani. Francis era pallido come un cadavere. Dopo circa un quarto d'ora prese con sé il cocchiere e un valletto e salì lentamente al piano di sopra. Bussarono. Silenzio. Chiamarono. Silenzio. Alla fine, dopo aver tentato invano di forzare la porta, salirono sul tetto e di lì si calarono sul balcone. Le finestre cedettero facilmente, i chiavistelli erano vecchi. Quando entrarono, trovarono, appeso alla parete, uno splendido ritratto del padrone, come l'avevano visto l'ultima volta, in tutto il prodigio della sua squisita giovinezza e bellezza. Sul pavimento giaceva un uomo morto, in abito da sera, con un coltello piantato nel cuore. Era vizzo, rugoso, ributtante. Solo quando ebbero esaminato gli anelli, riconobbero chi era. Maria Luisa Desiderio.